spiedat, spiedat, spavento. Vinci che è più falloso, il mio lavoro me coso. Come, 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 come? E muoviti seguendo il boom, boom. Muoviti seguendo il boom, boom. Boom, 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 boom.
Radio Centrale. Comunità al centro. Radio Centrale presenta Riflettori puntati, musica, sport, attualità, lifestyle, con Lorenzo Longo e Matilde De Razza.
Che 5 minuti dopo le 20 sono puntuali e partiamo subito con la puntata di stasera dedicata a Riflettori puntati. Tra poco scopriremo su chi punteremo questi
Intanto
riflettori.
Intanto la famiglia si riunisce, buonasera a tutti, finalmente il giovane Lorenzo è tornato a casa dopo il suo viaggio di 2 settimane. E quindi tutto bene?
Tutto bene. Beh, ci godiamo la prima canzone di oggi, che poi è un po' la nostra sigla.
Me tengo que marchar. Espero un aeropuerto y mil trenes. Estamos lejos aunque nos duela. Recuerdo mucho tus labios rojos y las lágrimas mojando tus mejillas. Recuerdo mucho tu alma rota, nunca te gustaron las despedidas. Te he dejado un croissant, un café, una carta larga en el sofá. Ya ves, nada dura para siempre.
Con Emily D'Amelio abbiamo aperto proprio in una maniera particolarmente raffinata.
Come hai detto tu, questa è la nostra sigla di dicembre. E devo aggiungere una cosa, Lorenzo. Emily D'Amelio sta andando forte, sta andando avanti. La giovanissima ragazza, neanche diciottenne, che è stata, come dire, requisita da una casa discografica spagnola, ha promosso questo disco e adesso sta camminando con questi professionisti proprio per una formazione a 360 gradi. Quindi le facciamo ancora di più gli auguri, perché veramente la sua voce, la sua predisposizione e amore per la lingua spagnola la sta premiando. Ok, quindi dicevamo che tutto bene, sei rilassato. Tranquillo.
Sono stato qualche giorno fuori,
lo
però
sappiamo.
Sono rientrato in tempo per queste ultime puntate di fine anno,
no? Certo,
perché non so quante ne faremo prima della fine dell'anno.
Non mi sono fatto i conti.
Però sono le più belle, perché poi c'è questo clima di festa, di molto gioioso.
Ma infatti noi abbiamo ben iniziato in queste 2 settimane in cui tu non ci sei stato. Abbiamo veramente fatto un tuffo nel Natale. Perché siamo andate, perché c'ero io e Barbara, e c'è ancora Barbara. Ciao Barbara.
Sì, buonasera.
Ciao
ragazzi,
cara.
Eccoci.
Stavamo
ormai
raccontando, no, i nostri tuffi nel Natale che abbiamo fatto. Tu l'hai fatto proprio un tuffo grandioso.
Sì,
perché
siamo stati a Tallinn, Lorenzo, ma ci avrà seguito.
E poi siamo andati.
Poi ci sono i podcast. Ho sentito un po' qualcosa di registrato.
Certo, ma tra l'altro siamo anche andate proprio da Babbo Natale.
È vero.
Lei un giorno, io un altro.
È vero.
A questo Wonder Christmas Land a Gallipoli, e quindi ci siamo, sai, io anche quando è caduta la neve io mi sono commossa,
sì,
devo dire,
vero.
Qualche lacrimuccia è uscita e sono tornata bambina, veramente sono stata contentissima. Tu sei tornata bambina?
Sì, assolutamente, ti dirò, è stata una cosa incredibile, come raccontavo nelle stories, l'intervista a Babbo Natale è stata veramente pazzesca, perché in realtà non era affatto programmata, ma è stato un momento così magico, era appunto, non c'era molta gente, quindi ho detto vediamo un po' cosa va Babbo Natale, ha voglia di fare due chiacchiere per il mondo social, e quindi insomma è stata veramente bella. E come dicevo anche appunto sui miei canali, le persone che mi leggono anche su Instagram, è stato veramente una bella scoperta. Io non lo conoscevo, ma grazie ad Azzurra De Razza che ci consiglia tutti questi posticini, l'ho scoperto anch'io e sono rimasta positivamente colpita dal livello di bellezza dei costumi, che davvero più che teatrali, cinematografici, bellissimo tutto quanto lo spettacolo messo
in
scena,
una grande professionalità.
Esattamente, diciamo i bambini sono un pretesto, ma noi adulti ci troviamo molto,
certo,
bene.
E tra l'altro, Lorenzo, lei sempre, perché lei è una curiosona e anche una che cammina tantissimo, sei andata anche a visitare il negozio a Gallipoli,
sì,
Vecchio.
Ah, sì.
Il negozio dove ci sono tutti questi elementi natalizi che fanno capolino addirittura ad agosto,
sì,
a luglio,
sì.
E quindi no, anche lì
hai, diciamo, fatto incetta di decorazioni natalizie, immagino.
Sì, sì, assolutamente sì, con moderazione ti dovrò dire la verità, perché come tu sai io vivo con bagaglio a mano, essendo in smart working qui ormai da un anno, e ormai questo volge al termine questa bellissima esperienza, quindi insomma cerco di prendere,
per la verità sento questa cosa da diversi mesi.
No, in realtà
doveva ancora iniziare l'estate 2021, che questo smart working stava per terminare, almeno per quanto riguarda,
secondo me farà
lei
un salto.
No, allora diciamo per questo 2021 termina qui tra qualche giorno, ecco, facciamo
questa
così
volta,
Lorenzo.
Questa volta è definitiva, diciamo.
Per il 2021.
Per il 2020. Allora, questa cosa l'accettiamo perché è carina da come dire, da sopportare.
Dai.
Quindi ti rivedremo sicuramente, perché quel posto ormai è tuo.
Mio.
Ok. Lorenzo, adesso un pezzo musicale.
Sì, un pezzo musicale un po' perché ci stiamo organizzando. Continuano le sorprese, i nostri,
certo,
ospiti non finiscono qui. Per il momento abbiamo ascoltato solo la nostra ospite fissa, la nostra Barbara Perrone, che è con noi ormai tutti i mercoledì sera. Però oggi abbiamo un ospite speciale.
Di calibro, diciamo.
Di calibro,
ecco, sì,
grosso calibro.
Sì,
diciamo,
sì, sì. Anche perché porta appresso delle cose che insomma pesano, no? Poi vediamo di che cosa si tratta.
Ne parleremo tra poco, però dedichiamoci almeno per i prossimi 3-4 minuti alla musica di Riflettori Puntati, perché sì, ci sono tante chiacchiere, ma c'è anche la musica.
This time I know, I know, I know, there's no looking back, it's all in the past, I'll let you go, you'll go, you'll go, the light that we had, it's making me sad, you keep saying, you hate me, I'll let you go, you'll go, you'll go, the light that we had, it's making me sad, so I let you do what you want, and now you end me out, they say girl is a gun, but don't tempt me, cause I'm taking a chance, put the gun in my hands, playing Russian roulette, till she's empty, no, no, I don't wanna die young, don't wanna die young and hopeless, so, so, if I'm gonna die young, just in case I die young, I wrote this, all these changes, fuck it, don't make me play this, break up, make up, and we do it again, this time I know. Hanging in my mind, right? She's so sweet, but she caught me on my blind side. You know it's true, I'm fucked up too, but you know I'm always coming back for you, cause every time I see you, make me wanna rewind. Love wins out, so I'm throwing up a piece.
Eccoci qua, intanto abbiamo fatto accomodare il nostro ospite, quindi siamo belli rilassati e possiamo tranquillamente...
Certo, e con questa voce ormai ogni volta io faccio la pubblicità. Questa è Radio Centrale. Allora, Alessandro!
Buonasera!
Ecco buonasera. Qui il nostro Alessandro Romano. Carissimo, le cose che ci siamo trasportate pesanti sono i suoi libri, e quindi come va?
Bene, bene, io vi ringrazio per l'invito perché mi state consentendo di fare un'esperienza nuova nella mia vita.
Sono contenta.
È una volta a 46 anni che, nonostante lavoro in un'azienda che
infatti,
è una TV ma anche delle radio, però sono sempre stato dalla parte televisione e questa è la prima volta.
Non ti era mai capitato di stare dalla parte del microfono,
mai,
diciamo.
Beh, ti trovi bene? La visuale è diversa.
È molto diversa, però mi sa che è divertente.
Sì, sì,
divertente. Sto vedendo che vi divertite.
Sì, sì, infatti. Sì. Intanto diciamo che Alessandro Romano è un regista e scrittore del nostro tempo, come abbiamo scritto sui social. Scrive libri, testi, romanzi, racconti, documentari, video racconti. L'ispirazione, io ho preso un po' di notizie così, l'ispirazione è un po' la sua terra d'origine e un po' qualunque altro posto che gli appaghi l'anima. Sì, è vero questo?
È vero, è molto vero.
Hai realizzato video racconti, un film documentario sul Salento,
sì,
magari tra poco ce ne parlerai anche, diversi cortometraggi e poi vabbè, hai scritto libri che possiamo trovare dove?
Sì, sì, romanzi, ho scritto romanzi, un paio sono esauriti, non sono più in circolo, però gli altri tipo Tsunami Lento si trova ancora nelle librerie.
Ah, quindi li troviamo,
sì, sì,
quindi
sì.
Faremo sicuramente adesso un dettaglio. Io Alessandro parto da questa tua visione diversificata, no? Tu sei qui adesso e invece ci hai appena detto che sei dietro probabilmente una telecamera.
Eh sì.
Ecco, com'è guardare le storie, il mondo e anche quello che accade magari in uno studio oppure all'aperto, come guardarlo da dietro una telecamera?
Allora, la telecamera acuisce i sensi, perché io ci lavoro dal 97 con una telecamera in spalla. All'epoca le telecamere erano molto più pesanti ed era anche molto più faticoso di come si lavora oggi.
È vero,
oggi
è vero.
Le telecamere sono molto più piccole, quindi una
maneggevoli, invece prima
molto,
c'era proprio un peso,
sì, sì,
da sopportare.
Prima mi uscì una specie di tatuaggio sulla spalla destra,
ah,
naturale, però non l'avevo fatto io, si era creato dopo gli anni della telecamera in spalla.
Quindi,
la
dicevi...
telecamera ti spinge a rafforzare i tuoi sensi di percezione di quello che ti circonda.
Cioè, tipo,
tu hai una telecamera,
sì,
in spalla, e mentre la telecamera è in spalla, il tuo orecchio è collegato al microfono della telecamera che amplifica i suoni che
ambientali.
Senti, i suoni ambientali,
ah,
che
ecco,
generalmente per alcuni suoni non ci fai caso nella vita normale.
È vero, hai ragione.
Però col microfono amplificato nell'orecchio, ovviamente associato all'immagine che stai vedendo, tutto cambia.
È vero, quindi sì sì, quindi una sensibilità,
esatto,
anche che cresce col,
sì,
passare del tempo, perché,
sì,
stando dietro alla telecamera si ha anche un tempo lento.
Eh sì.
Sì. Perché sai, devi sapere, Alessandro, che questa trasmissione noi l'abbiamo un po' denominata tempo lento, nel senso che corriamo sempre, andiamo di qua di là. Qui invece con i nostri ospiti, noi per primi, vedi, cerchiamo di parlare piano, di fare le pause, perché nelle pause ci sono delle cose che possono essere trasportate, quindi riempire queste zone.
Lento è una delle mie parole preferite.
Ma... vedi Barbara, cioè,
non è... ospiti
chi
vengono,
si assomiglia si piglia,
vengono, dicevo, i nostri ospiti vengono scelti anche con un certo criterio.
Sì, ma è sempre un criterio, come dire, estemporaneo delle volte, come dire, istintivo.
A volte
ecco.
È un caso, ma
però,
sai, il karma,
fine,
no? Il karma.
Bravo, è così, cioè,
dai, è proprio la legge dell'attrazione.
Allora, per ritornare un attimo al discorso della telecamera. La telecamera poi non è solo il microfono, ma ovviamente tu continuamente devi scegliere che cosa zoomare, cioè che cosa, su quali particolari può andare la tua attenzione, o pensi che sia più interessante per chi un domani poi vedrà il tuo video.
Esatto.
Ti succede questo o hai un tuo modo di...
Allora, dipende da cosa vai a filmare con una telecamera, perché se stai facendo un video giornalistico, allora hai, diciamo, ben poco di fantasioso con cui lavorare. Però se stai anche facendo un reportage, un lavoro più documentaristico su ciò che ti circonda, allora là tutto cambia, e tra parentesi è la parte che più mi appassiona del mio lavoro. Tipo, vi faccio un esempio: la trasmissione che faccio su Telerama Terre del Salento, faccio le riprese e il montaggio di questa trasmissione, mi ha consentito in tutti questi anni, saranno 16 anni che va in onda, mi ha consentito di imparare il territorio in cui vivo, perché vi assicuro, nonostante noi viviamo qui da quando siamo nati,
certo,
vi assicuro che ancora oggi io, dopo tanti anni, sto imparando cose che non avevo visto, non avevo notato, non avevo percepito.
Senti Alessandro, c'è un margine di libertà, una totale libertà nel gestire questo percorso, per esempio nella natura, no? Oppure appunto nell'incontro dell'immagine con le persone. Ormai penso, dopo 16 anni hai carta bianca, ma sì, all'inizio c'era una richiesta precisa.
Sì, sì, la televisione ha delle regole, okay. Ovviamente ci sono delle regole, degli standard di ripresa, cioè la fotografia,
c'è
ci stanno
tutta una
alcune
tecnica,
regole ben precise. Che da cui non posso prescindere.
No, va bene. Allora, stiamo parlando tantissimo di Alessandro da un certo punto di vista. Dopo, come dire, nascerà la scoperta di vederlo anche in altre vesti. Cara Barbara, invece avevamo fatto una promessa ad un ascoltatore, anzi era un'ascoltatrice, anche un altro ascoltatore che ci chiedeva: ma quando prenderete il treno o l'aereo, insomma, quando farete la valigia per venire in Germania? E quindi
desiderio, richiesta realizzata.
Benissimo. quindi dove andiamo?
Questa volta, come avevo anticipato anche nelle Instagram stories, facendo insomma una sorta di indovinello, andiamo in una città forse poco conosciuta. Strano, vero?
Eh sì. Ma guarda un po', noi scegliamo sempre queste mete un po' nascoste.
Un giorno andremo a Parigi, a Berlino,
sì, facciamo qualcosa
porterò,
di
giuro,
normale.
E questa volta però andiamo in Germania, che tra l'altro è una delle destinazioni, nonostante io non parli mezza parola di tedesco, dove ci sono andata davvero molto spesso, a ben pensarci. E questa volta andiamo a Brema.
A Brema,
non so se voi la conoscete, ne avete
io conosco
mai
i musicanti.
Esatto. Questa è una città, insomma, resa nota dalla favola dei fratelli Grimm, ed è molto interessante, perché quindi è una delle città anseatiche, pensa che addirittura è patrimonio UNESCO. E soprattutto la cosa molto molto interessante è che è una città quasi che sembra uscita veramente dal mondo delle favole, una città medievale, con questo borgo antico, con queste casette a graticcio, quindi, no, strette, lunghe, con il tetto spiovente, la facciata con gli inserti di legno,
quindi si abbina perfettamente a questo periodo natalizio.
Esattamente, io non vi ho portato qui a casa.
No, io vado, sento già il calore, l'odore,
esatto,
che viene fuori dalle finestre che stiamo percorrendo. mondo.
Quindi c'è proprio
anche il panino col wurstel arrostito per strada.
Ti dirò che mi piace tanto.
Una birra bella rossa.
Sì. Anzi, ti dirò di più: tra le cose molto particolari, caro Lorenzo, devi sapere che a Brema è interessante, una destinazione interessante, oltre per l'aspetto, come dire, molto soft, molto natalizio, insomma ha questo clima davvero meraviglioso, perché poi ci sono anche diverse attrazioni, delle giostrine, dei carrozzelli.
C'è qualcosa che si accende ancora di più nel periodo delle
feste. Assolutamente sì, un profumo di calda arroste, di vino caldo, di cioccolata. Ma la cosa interessante è che è una destinazione molto bella tutto l'anno, perché sono presenti ben due grandi fabbriche visitabili. Una della Becks, quindi la famosa birra.
Lorenzo, la birra, non l'ha nominata a caso, eh?
Niente a caso.
No.
Quindi si può proprio percorrere, tra l'altro raggiungibile dal centro storico a piedi tranquillamente lungo il fiume.
Soprattutto se c'è la neve, poi.
Esatto, è perfetto. In quel caso veramente
conviene
girare
a piedi e visitarla in questo modo.
Sì, una città veramente tutta a passo d'uomo, per cui si vive bene lenta e tranquillamente a piedi. E all'interno di questa, appunto, di questa birreria si può fare proprio un percorso in prima battuta conoscitivo, per cui tutta la storia del luppolo, la fermentazione, vedere una parte dei processi aziendali e poi fare una bella verticale di birra, e questa è una. Resto continuiamo dopo.
A breve, noi sempre con la musica.
Sì, andiamo un po' con la musica, poi ritorneremo a parlare con Alessandro Romano, il quale ovviamente stasera ci dovrà parlare proprio bene e nel con dovizia di particolari del suo libro.
Ahlef, wallah, je te jure, sous la tête ma mère, sur mon passeport rouge, sous la tour Eiffel, sous quest'ultimo grammo di couche, sono solo un cahlouche. Che balla sulla misère, ma slime, ma slime, la hnash. Walla, ey, no stress, colo led fil huma, quindi fucca la zeda, urgente abbrassom. Flus cash, ma non cambio la zona, la tua tipa ci prova, vuole fare un plongeon. Vuole fare un plongeon, ma non ha la piscina, vuole pure un passport. Quello rouge, quello green, suo pa dice no, sua ma dice sì, vuole un figlio muslim. Se non entro ballo fuori, prendi la step by step, lo capisci solo se lo provi. Wish you the best of the best. Voglio riempire il mio posto, voglio solo farlo con te, fino alla fine con te. Ahlef, wallah, je te jure, sulla tête ma mère, sur mon passeport rouge, sulla tour Eiffel, su quest'ultimo grammo di kush. Sono solo un cahlouche, che balla sulla misère, ma slime, ma slime, la hnash. Wallah, ey. Cosa ci facevi per strada? Nada. Quando l'ultima cazzata? Sempre. Casa cosa ti è mancato? Baba. Baba cosa ti ha insegnato? Niente. Beaucoup de sweat, 216. Double zero, dico 216. Perché Wild Wild West, sono with le blade, quindi tutte le best. Fumo Space Marquez. Non voglio scappare dai guai, voglio riempire il mio passport 3. Voglio solo farlo con te, fino alla fine con te. Ahlef, wallah, je te jure, sous la tête ma mère, sur mon passeport rouge, sous la tour Eiffel, sous quest'ultimo grammo di couche. Sono solo un cahlouche, che balla sulla misère, ma slime, ma slime, la hnash. Wallah.
Voilà, con Gali, ci stiamo veramente dedicando alla migliore musica, devo dire, ultimamente. Vedi. Però prima di ritornare ad Alessandro Romano, quindi a parlare del suo libro, abbiamo un collegamento, quello che solitamente facciamo il mercoledì sera, con Azzurra De Razza, che ci informerà su quello che di bello c'è da fare questo fine settimana, ci darà un po' di consigli, lei che è una giornalista e un'addetta stampa, lei insomma che segue,
che si muove anche, costantemente,
se vogliamo, anche la movida del Salento, sì. Vero Azzurra?
Ma proprio di movida non vado.
Non vai proprio di movida.
Azzurra, mai visto chi? So che c'è Alessandro, che è un tuo amico.
Ciao Azzurra.
Sandro.
Io ancora devo abituarmi a questa sorpresa.
Hai visto?
con Azzurra ho lavorato 10 anni, manco mi ricevo,
cioè,
ogni qualcosa in più.
Guarda Azzurra, ogni trasmissione qui c'è un aggancio con Azzurra, è incredibile. Io sono contentissima perché è proprio è una tavola rotonda familiare,
ma sì, ma poi alla fine il mondo è veramente piccolo, no?
Ah, quindi avete lavorato insieme.
Sì,
voi
sì, sì. Con una macchina azzurra,
abbiamo,
che era la mia, che aveva l'ho rottamata, sai, Azzurra, la Twingo nostra.
Beh, ma d'altronde volevi mettere Azzurra su una macchina che non fosse azzurra, insomma.
Cioè, ah, guarda un po'.
Era una macchina mitica che quest'estate ha ceduto dopo 1.800.000 chilometri percorsi.
Mamma,
cara Azzurra, l'ho dovuta rottamare.
Che bello, vedi?
Per cui è finita, vabbè, però diciamo ha fatto il suo per lungo periodo,
sì,
anche troppo.
Sì, sì.
Era una veramente una Twingo speciale, direi,
sì.
Che ne ha fatta di strada con all'interno Sandro e la sua mitica telecamera,
sì, sì.
In tanti servizi, molti dei quali abbiamo per la TV, molti dei quali abbiamo condiviso, insomma, per cui
in molti dei quali guidavi, guidavi tu.
Ah, guidava anche lei la macchina.
Sì, io la riprendevo.
Ah, pure.
Perché lei mi faceva fare non servizi, cortometraggi mi faceva fare. Azzurra, manchi molto.
Ah, guarda, guarda.
Sandro, il tempo è passato, tante cose sono cambiate anche nel mondo della TV.
Lo so.
Quando pensiamo a queste cose, mi sembra quasi strano pensare che
siano andate in onda
televisione. No, non quello, però che le finestre di esposizione no, erano molte di meno, perché
sì,
insomma c'era la TV. Oggi invece qualsiasi social diventa anche
sì,
un piccolo schermo in cui trasmettere tante cose, ognuno di noi è diventato protagonista.
È vero.
E noi forse siamo anche stati fortunati a lavorare anche
molto
in quell'ultimo periodo quasi di esclusività,
esatto,
di produzione di materiali audio video. Però basta con la merda.
Bravi, bravi. Allora, dove ci porti?
Allora, io parto da, sì, oggi guarda caso ho messo insieme un po' di appuntamenti che in qualche modo attraversano dei gruppi teatrali giovani e meno giovani del territorio salentino, e parto da Tuglie, dove venerdì alle 21 si apre la rassegna Messi in Scena a cura della compagnia Calandra. La Calandra è una compagnia trentennale che ha iniziato la sua attività appunto il secolo scorso, certamente, e in questo lungo periodo ha presentato i suoi lavori in molti teatri italiani ottenendo anche importanti riconoscimenti. Adesso da venerdì parte questa rassegna curata dalla Calandra e il primo spettacolo sarà proprio una commedia della Calandra, per cui si parte con una commedia degli equivoci sofisticata e divertente che il gruppo teatrale appunto proporrà alle 21. E tu chi sei è il titolo. Poi parto, anzi vi faccio una domanda: voi sapete cos'è Cena con Delitto? Ne avete mai sentito parlare?
Io sì,
sì,
io
sì, sì, qualche
sì,
volta sì.
Sì.
Però potrebbe okay, esserci qualcuno
allora,
all'ascolto
sì,
che magari non sa
è
che
molto
cos'è.
Intrigante.
Esatto. Allora, Cena con Delitto è, perché magari non si sa nemmeno che è un format creato anche in questo caso da un gruppo teatrale molto particolare che è quello di Improvvis Art. Cosa succede? Lo spieghiamo brevemente. È un format spettacolo che si svolge durante una cena, per cui molto spesso in ristoranti e proprio durante la cena mentre si mangia gli attori di Improvvis Art si uniscono ai clienti, si mischiano al personale addetto al servizio, addirittura in cucina. E poi che succede? Che inscenano ovviamente questa finzione, un terribile omicidio davanti agli occhi di tutti, e da lì parte diciamo la ricerca del colpevole, per cui ci si trasforma tutti in investigatori divisi per tavoli, diciamo così. È una cosa molto divertente.
Che carina. E dove si fa questa cosa questa settimana?
Per chi volesse provarla, perché loro ovviamente questo è il format generale, ma mettono in scena temi diversi nelle diverse serate. La prossima, proprio domani, oggi è mercoledì, giusto? Sì, sì. Domani 16 dicembre alle 21 cena con Delitto, e il titolo è Delitto a Chicago, per cui ci portano negli anni 30, nei club degli anni 30 negli Stati Uniti, insomma, sarà sicuramente divertente anche in questo caso, dove a Lecce, nel locale Birreria con Cucina, si chiama così, proprio così.
Okay.
Ovviamente se dovete trovare riferimenti basterà scrivere Improvvisart, così come sull'appuntamento che vi ho nominato prima, Calandra, ormai appunto tornando ai social e al discorso di queste finestre aperte, una comunicazione diffusa è facile, insomma, raggiungere
è
quei
vero,
dettagli
è vero.
Di questi eventi di cui parliamo, e questa è una cosa buona ovviamente. Sarò breve per chiudere, citandovi ancora due appuntamenti, anzi tre, perché sabato 18 dicembre alla Distilleria De Giorgi San Cesario, anche questo luogo molto particolare da visitare se non l'avete fatto, e sabato qui per la rassegna Teatri Assurd a Stragali, 40 anni di teatro, va in scena il teatro Le Giravolte con il meraviglioso Viaggio di Ulisse. Anche qui mi fermo solo per dirvi due cose: ho nominato a Stragali, storica eccese, che appunto si festeggia con questa, si celebra con questa rassegna Teatri Assurd a Stragali per i 40 anni appunto del suo teatro.
Quindi stanno compiendo un po' di una bella manciata di tempo queste compagnie, no? Perché anche la prima che hai citato è da tanto presente.
Trentennale,
ecco,
40 anni,
bellissimo,
40
bellissimo.
A Stragali, sì, è bello che il territorio esprima queste realtà storiche che danno poi anche come dire, motivo di nascita a nuove realtà teatrali.
Certo.
Perché insomma siamo quello che siamo perché abbiamo un passato. Bene, anche se vado a memoria, davvero ricordo a malapena il titolo, sì, perché al Teatro Comunale di Nardò domenica c'è la chiusura della rassegna dedicata ai bambini Piccoli Sguardi, e in particolare alle 17 va in scena lo spettacolo dal titolo Le Stagioni in Città. Chiudo con la musica. Perché dal 17 al 19 dicembre ci sarà una speciale edizione di un'altra rassegna che si chiama, un festival in particolare, Il Cammino Celeste, dove si svolge nel Salone degli Specchi del Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce. Nel caso specifico, in queste tre giornate, 17, 18 e 19, spazio alla musica classica, diciamo, ma con un cenno particolare alla musica anche antica, medievale, insomma, una bella rassegna, tre giorni per cui ama questo
genere
specifico di
sì.
musica. Io
allora...
mi fermo.
Sì, io ti rubo un po' il mestiere e aggiungo due altri eventi che ci saranno questo fine settimana. Il primo è proprio domani sera alle ore 20 al Teatro Comunale di Nardò, perché la compagnia teatrale Palcoscenico Neretino andrà in scena con questa commedia che si chiama Tira chiù lupilu tilun sartu. Il ticket è di soli 5 euro, e tutto il ricavato andrà devoluto all'associazione Quelli del 5 febbraio, che poi naturalmente conferiranno il tutto a Cuore Amico. Quindi sappiamo Cuore Amico che cosa fa, si occupa
Azzurra
di
Azzurra e Alessandro ne sanno
sì,
tanto
sì.
di Cuore Amico.
Confermo tutta la bontà di questo progetto.
E questo è il primo evento, e poi sabato
per
sera
più motivo per andare a questo appuntamento.
Certo, quindi appunto appuntamento domani sera al Teatro Comunale. Sono rimasti ancora pochissimi biglietti, se qualcuno così volesse acquistare il biglietto può rivolgersi a qualche componente dell'associazione oppure al nostro numero di telefono, mandare un messaggio, penseremo noi a metterlo in contatto con loro. E poi sabato sera alle ore 20 ci sarà un evento in piazza Cesare Battisti, quindi nella piazza dove c'è la fontana Stella di Mare, per intenderci, municipio eccetera, e qui ci saranno un po' di cose, ci saranno due gruppi, ci sarà La Differenza che suona, Gabriele Papadia, Michela De Luca che canteranno, e poi intanto inizia tutto alle 16 con dei giochi per i bambini, quindi si chiama Giochi di una volta questo evento.
Siamo proprio in tema di Natale, tanta
sì,
roba.
Ci sarà la staccia, ci saranno i giochi proprio di una volta, poi ci sarà questa parte musicale e poi alla fine verso le 20 inizierà il DJ set, quindi ci saranno una serie di DJ della nostra zona che si alterneranno sul palco suonandoci la loro musica, insomma quello.
Insomma, abbiamo tanta roba, grazie Azzurra, questa sera vedi siamo
grazie
stati molto
Lorenzo,
bravi, sì.
Ha detto delle cose super neretine da non mancare assolutamente.
Ok, Azzurra, hai visto, abbiamo rispettato la tua richiesta di orario, quindi
fantastico.
Ok, ti diamo appuntamento
grazie,
mercoledì prossimo.
Sandro.
Ciao
Azzurra.
Ciao Azzurra. Ciao. Ciao Azzurra, invece andiamo avanti con la nostra musica, abbiamo parlato del Natale e non potevamo non programmare una bella canzone che ci parla del Natale.
Buon Natale, perché sia quello buono e ti porti un sorriso e la gioia di un dono sotto l'albero stanco di frutta e di mele. È un Natale più bianco se viene la neve. E se brilla una stella cometa lassù, vorrei tanto ci fossi anche tu. Buon Natale, perché sia quello vero, e poi zucchero e miele, è un augurio sincero, per un giorno di festa e di felicità, per ognuno che resta e per chi se ne va. Per adesso mi chiedo fra tanti perché, è Natale, non sei qui con me. Buon Natale, canterò una canzone. Buon Natale, qui va tutto benone. Specialmente se scrivi due righe per me. E se vieni c'è ancora un regalo per te. E chissà se ritorni, se resti o se vai. È Natale se tu tornerai. Buon Natale, perché sia quello buono e ti porti un sorriso e la gioia di un dono sotto l'albero stanco di frutta e di mele. È un Natale più bianco se viene la neve e se brilla una stella cometa lassù, vorrei tanto ci fossi anche tu. Buon Natale, canterò una canzone. Buon Natale, qui va tutto benone, specialmente se scrivi due righe per me. E se vieni c'è ancora un regalo per te. Chissà se ritorni, se resti o se vai, è Natale se tu tornerai.
Io non so quanti di voi si ricordavano questa canzone, Buon Natale, la voce era quella di Paolo Barabani. Ne approfitto per ricordare i canali, le modalità con le quali può essere ascoltata Radio Centrale, ossia sul sito radiocentrale.net oppure in TV sul canale 868 del digitale terrestre, oppure potete seguirci sui vostri smartphone scaricando l'apposita app disponibile negli store Apple e Google Play. Prima abbiamo parlato del nostro numero di telefono, però ancora non l'avevamo dato, lo facciamo adesso, è il 328 80 20 680.
Alessandro, sì. Allora, sopportando il peso della telecamera di un tempo a quella più leggera di questi giorni, come nasce la scrittura nella tua vita? Tu sei un osservatore, sei là che guarda, che filma, che monta, che decide di fare dei cortometraggi, quindi si guarda molto intorno. Qui la penna non c'è. Com'è che arriva la penna nella tua vita?
Allora, è una domanda precisa, e in realtà se vado indietro nel tempo c'è una risposta precisa. Io stavo in prima media,
sì,
e c'era una ragazzina nella mia classe che scriveva il diario.
Come tutte al tempo della
nostra... al tempo non scriveva nessuno,
ah, no,
perlomeno nelle classi dove io sono stato. Per me fu una folgorazione.
Ah, quindi ti ha rapito questa
probabilmente
immagine.
Probabilmente ero anche un po' invaghito della ragazza. Comunque decisi che volevo essere come lei.
Ah.
Allora cominciai a scrivere il diario, ed è un'abitudine che poi non mi ha mai più abbandonato. Poi negli anni si è trasformato da diario in una sorta di catalogo di riflessioni, ma la cosa più importante è che mi ha fatto scoprire questa possibilità di autoanalisi che ti dà la scrittura. Io da allora mi sono autoguarito un sacco di volte nella mia vita, mi sono risolto problemi da solo semplicemente scrivendo, perché fino all'età di 40 anni io ho scritto semplicemente per me stesso. Poi quando ho sposato mia moglie è stata lei che, rovistando nei miei cassetti, ha iniziato a leggere e ha deciso lei che dovevamo cacciare fuori le cose che avevamo nascoste.
Quindi tu hai detto adesso delle cose molto interessanti, Barbara e Lorenzo. Cioè, lui ha detto che si è autoguarito. Io sono assolutamente d'accordissimo con te, perché anche io scrivo, ho un diario da sempre, e devo essere sincera, quando sono più serena, più felice, più tranquilla, scrivo meno. E quindi quel cercare la penna, il foglio, porta ad essere, non so, ironici con se stessi, a smantellare tutte quelle idee negative. Sembra quasi che si possa ridere di se stessi e con se stessi.
Certo.
Quindi è bellissima questa, è una modalità che si potrebbe apprendere.
La scrittura è terapia.
Certo.
Assolutamente sì. Insomma, ci sono davvero tante possibilità di fare scrittura creativa, scrittura terapeutica. E io ho una domanda per Alessandro, e mentre ne parlavi pensavo questo: insomma, è stato un percorso intimo, no? Come dicevi tu prima, com'è stato poi questo passaggio dalla sfera più che privata, intima, ad una sfera pubblica?
Allora, in realtà è stato forse un passaggio naturale, perché io ho vissuto, ho incontrato una donna che mi ha salvato la vita in un certo senso, e praticamente è stato durante i primi mesi della nostra vita insieme che iniziai a buttare fuori quello che era successo, che ci aveva fatto incontrare, perché è una storia
che vorremmo poi sapere, se possibile.
Lei viene dall'Albania e ha una storia da film, e la mia invece è stata una vita fino ad allora molto più interiore della sua, che è stata molto esteriore. Ma il percorso che ci ha fatto incontrare, venendo dalle due sponde opposte, mi ha convinto che non dovevo metterla per iscritto.
Che poi, Alessandro, questa storia io ti ho chiesto di raccontarla, ma tu l'hai già raccontata, perché è il tuo primo libro.
Sì, sì, è stato il mio primo romanzo, che si chiamava L'alba del difensore degli uomini, che in pratica è una combinazione dei nostri due nomi. Il suo nome è Lindita, in albanese significa nascita del sole, l'aurora.
Sì.
Il mio nome è Alessandro, è un nome che deriva dal greco, significa testualmente difensore di uomini, e quindi semplicemente il titolo è venuto fuori dall'unione di noi
bella
due.
Bella questa cosa.
E così è nato questo tentativo letterario, che poi è diventato in una sorta di succedersi dei capitoli, uno che riguardava lei, il successivo me, e così via fino alla fine. È diventato però non una semplice doppia biografia, ma la storia del Salento e dell'Albania, perché nelle nostre storie ho ritrovato tantissime cose che mi hanno permesso di ricostruire i popoli salentini.
Quindi
e
tu,
albanesi.
Tu sei partito da una storia privata, personale, sì. E questo percorrerla insieme a tua moglie e sì. Anche con la penna ti ha portato però ad approfondire il nostro territorio alla sì. Fine, ma forse anche quello albanese.
Sì, 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 perché ho ritrovato molti punti in comune. Tra l'altro, lei ha fatto lo stesso percorso, ma ne racconto solo un esempio.
Sì, però ci devi dire qualcosa. Un sunto della storia ce lo devi dire. Ci stai lasciando così, stiamo immaginando allora. Allora è un po' un trattato antropologico.
Senza spoilerare troppo, diciamo.
Allora, chiudo quello che stavo dicendo prima, semplicemente raccontando questo aneddoto. Lei ha fatto il percorso che fecero gli antichi illiri, che erano la popolazione che viveva nell'attuale Albania 3000 anni fa, e che vennero dalla valle del Devol, una valle dove abitava Linda, l'Indita, e i cui reperti gli archeologi hanno trovato identici a Otranto. Quindi gli archeologi hanno ricostruito questo passaggio tra queste due civiltà che diedero l'inizio alla stirpe dei Messapi. Noi siamo Messapi perché gli Illiri si fusero insieme alle popolazioni locali, che ancora non avevano una storia, insieme videro nascere la stirpe messapica, che è una stirpe di cui i libri di storia non parlano quanto dovrebbero.
Non si interessano abbastanza.
Quindi c'è anche questo sottile collegamento tra i tuoi libri e i documentari o comunque i cortometraggi che fai, perché io ne ho visto qualcuno anche se in maniera magari un po' veloce, e ho visto che più o meno ne hai dedicato uno ad ogni territorio,
non posso prescindere.
Compreso Porto Selvaggio, quindi anche a Nardò.
Esatto. Ma la mia visione della vita non può, io almeno non riesco a vedere la vita come una cosa mia personale. Io vivo qui e quindi voglio vivere ciò che mi circonda, le persone che mi circondano, ma anche gli antenati, perché tutto viene dal passato.
Quindi possiamo dire che la tua principale fonte di ispirazione è un po' il territorio e la storia.
Esattamente, sì. È una cosa che ho insita da ragazzino.
Sei innamorato anche,
volevo
diciamo,
fare la guida turistica.
Ecco, quindi c'è un amore per la terra, ecco,
per questo territorio.
E per la storia che nasconde ogni luogo.
Perché è bistrattata, perché noi abbiamo una storia che noi stessi salentini
non conosciamo,
non valorizziamo, eppure gran parte della cultura del Mediterraneo è nata qui, qui nel Salento, la cultura della Grotta dei Cervi, Porto Badisco, fino ad arrivare alla civiltà rupestre nel Medioevo, la biblioteca che c'era a Casole a Otranto, che è stata una delle prime biblioteche d'Europa. Il mondo stava a Otranto nell'anno 1000. Il mosaico che c'è a Otranto racconta tutto questo, quello che noi eravamo nel Medioevo, il cuore del Mediterraneo. Poi per qualche motivo la storia ci ha emarginati sempre più col passare dei secoli, la grande storia con la S maiuscola si è spostata altrove, però tutto è nato qui ed è stato dimenticato.
Ho capito. Allora, Alessandro, è molto interessante tutto questo. Ci sarebbe quasi da rincontrarti più in là per ascoltare proprio. Oggi parliamo dei tuoi libri, ma ascoltare queste tue ricerche, perché appunto, come hai detto, noi abitiamo un posto che spesso non conosciamo, e quindi avere tutti questi suggerimenti, questi approfondimenti, io credo che sia molto interessante. Ma come si chiama quindi questo libro? Ripetiamo un attimo come si chiama, però mi dicevi per telefono che questo libro non c'è più in giro.
Sì, è stato stampato nel 2016, non fu una grande tiratura, però poi si esaurì, però probabilmente
lo avevi detto.
Entro quest'anno io lo farò ricomparire.
Prenderai questa decisione.
Sì, perché è una storia a cui tengo molto, perché
è la tua,
è stata la svolta della mia vita.
Allora, intanto adesso noi sentiamo, ascolta Alessandro, allora sentiremo un altro pezzo musicale. riordina un po' i sentimenti.
Un po' per farti riposare, perché io lo so che qui ti sta sembrando un po' un accanimento terapeutico, perché ricevi domande da tre punti, da tre postazioni diverse,
sì, però adesso
ti senti un po' così attaccato.
No, sto bene invece.
Devi fare però un riassunto di questa storia, perché stai dicendo qua, là, ok, però noi vogliamo sapere la storia, ok,
no,
dopo la musica.
Solitamente poi uno magari viene invitato in una trasmissione anche televisiva, radiofonica, eccetera, si trova davanti un giornalista che gli fa la domanda, interloquisce, c'è una specie di dialogo.
Noi scaviamo.
Qui si scava, ma soprattutto
però
viene così bombardato da tante domande.
Alessandro, ti stiamo bombardando.
Sta sorridendo
perché adesso si sta preparando un po' il riassunto, perché deve raccontarci questo amore per la terra e per la moglie.
Ti facciamo un po' riposare ascoltando questa bellissima canzone dei Queen, si chiama Friends Will Be Friends.
Sono le 21.
Quelli del 5 febbraio per Cuore Amico, progetto Salento Solidarietà. Giovedì 16 dicembre, compagnia teatrale Palcoscenico Neretino, teatro comunale, ingresso ore 20. Sabato 18 dicembre, piazza Cesare Battisti, dalle 16, giochi di una volta, e dalle 18, live music con La Differenza, Gabriele Papadia, Michela De Luca, special guest Stella Grande, live DJ set Luca Dellatti, Tonino Malacari, Luis L'Elettrico, Graziano Lagna, Lucio Rizzo, Elia Baldi. Vi aspettiamo numerosi in piazza Cesare Battisti. Quelli del 5 febbraio per Cuore Amico, progetto Salento Solidarietà, per un Natale con il cuore. Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò-Gallipoli.
Con Green Day, Green Day, siamo alle 21.04, ritorniamo rigorosamente in diretta
e
su
Barbara
Radio Centrale.
Ha gradito questo pezzo,
sì,
stava
fantastico.
Ballando sulla sedia. Allora, questo Brema, e allora ricordo c'è un somaro,
sì.
Poi c'è un cane,
sì.
Poi c'è un gatto e un gallo.
E un asino.
Sì, l'asino. Sì, l'asino. E questo gallo finale, no?
Esatto.
Allora, a parte la storia che neanche ricordo, in verità, ma questi suonavano alla fine?
Ma alla fine no, alla fine no, non
volevano.
Volevano suonare, ed è molto interessante questa favola. Questo qui è una, quella a cui tu facevi riferimento, una scultura appunto che è all'interno, proprio nella piazza centrale di Brema, e appunto...
Sì, mi è piaciuta moltissimo, è molto graziosa.
È molto, ovviamente è la statua più fotografata, va da sé, ed è interessante perché appunto fa riferimento a questa, la favola dei fratelli Grimm, dove di fatto questi animali che partono dall'asino per scappare, quindi alla sorte di morte certa del padrone, e praticamente punta ad entrare nella banda di Brema, del paese. Quindi diciamo anche qui la musica ce la
si candidano
dentro.
quindi anche il viaggio, perché no, si spostano.
Sì, esattamente. Quindi comincia l'asino in questa direzione verso Brema, nel mentre incontra gli altri pian piano, uno alla volta, gli altri animali. Anche loro dovevano sfuggire a morte certa, e lui dice: venite con me, andiamo a Brema, facciamo i musicanti, bla bla bla. Quindi poi non arrivano mai, perché di fatto insomma trovano una
sono
fortunati e via andare. Quindi rimane questa statua. Ma la cosa interessante, poi tra l'altro sempre legato alla musicalità, è che la particolarità è che sul municipio ci sono diverse campane in porzellana vera. Ah. Che dal mezzogiorno fino alle 4 di pomeriggio suonano allo scoccare dell'ora. Quindi c'è questa melodia.
Comunque sono dei suoni particolari, perché suoni, no? Sì. Essendo di ceramica,
sì, assolutamente
sarà diverso,
sì,
da quando suona una campana di rame.
Assolutamente sì. Quindi immagina la delicatezza di questo suono, e anche poi le vibrazioni che si trasmettono nell'aria.
Giusto.
Ed è veramente un qualcosa di molto poetico. Poi appunto, come dicevamo, durante il periodo di Natale, con l'insieme dei mercatini e il profumo appunto della cioccolata, del vino caldo speziato, dello zucchero filato, c'è tutta proprio una fotografia magica, davvero magica. Quindi una città, come dire, che non ci si aspetta molto. Certo. Probabilmente, perché insomma se si pensa alla Germania, spesso si pensa magari alle grandi città, Berlino e quant'altro. Invece insomma ci sono questi piccoli destinazioni,
diciamo, sì,
dove tra l'altro pre-Covid si arrivava anche tranquillamente con dei vari diversi voli anche low cost, per cui anche questo.
Ma scendiamo pure nel dettaglio, stiamo parlando di tutte cose bellissime, per carità. Adesso io non voglio fare la figura di quello che non si interessa di arte, anzi a me piace moltissimo, però cioè quando uno ha girato tutto il giorno, che poi si ferma, va a mangiare da qualche parte, che cosa può assaggiare di particolare in questa città così fredda in inverno?
Allora,
giusto?
Sì, assolutamente sì, decisamente sì. E guarda, una delle cose incredibili che lascia abbastanza senza parole è la varietà di würstel, che insomma per noi è molto strana, sia proprio per tipologia di carni utilizzate, ma anche proprio per grandezza, per cui insomma dai più piccini, quasi vicini insomma ad un grissino, a quelli un po' più robusti ed interessanti, cioè come dire più corposi.
Sì,
esatto, da affiancare ovviamente alle immancabili patate fatte in tutti i modi, oppure i vari cavoli e dintorni. Sono anche le zuppe, ecco, un'altra cosa molto molto interessante, ben corroborante, perfette per questo periodo, da affiancare. Poi allora non manca mai sempre la birra fresca, anche se è interessante la scena del mondo del vino, quindi anche qui insomma ci sono dei vini interessanti da scoprire.
Quindi ecco. Lorenzo, abbiamo da scegliere o tra un bel calice di vino e sempre queste verdure,
non lo so, io però
carne.
Sono un po' vecchio stampo, diciamo, io il vino lo berrei in Italia, la birra la berrei in Germania.
Certo.
Per intenderci.
Certo, quindi possiamo benissimo connetterci con questa modalità. Però Barbara, Barbara, dicevi anche che c'era da visitare un'altra, un sì, altro posto.
Sì, sì, per gli appassionati di visita delle aziende, ed è sempre molto interessante per me, ne abbiamo già parlato altre volte, guardare, visitare appunto gli stabilimenti produttivi o artigianali, insomma, dove nascono le cose, perché ci si rende conto di quello che c'è dietro o un artigiano o in un brand. Quindi quello che, oltre allo stabilimento della Bex, come dicevamo, è possibile visitare lo stabilimento della Mercedes, per cui parliamo di un brand legato all'automotive, di un lusso incredibile, ed è interessante,
quindi
perché,
desiderio sfrenato,
desiderio
quindi.
Sfrenato assolutamente, ed è stato per me interessante. Io non sono particolarmente appassionata del segmento, tranne di auto elettriche, come ho già detto altre volte, ma è molto bello perché diciamo tutto il percorso viene fatto innanzitutto con un piccolo bus all'interno, quindi questo per far capire quanto è grande, e dove tutti, diciamo, i collaboratori di azienda sono vestiti con delle tute immacolate e bianche, e c'è un livello di tecnologia incredibile, e anche proprio di automazione, tutta la parte legata alla
quindi
robotica.
C'è un fascino, c'è in un questo fascino percorso molto, che anche se non si ama appunto questo mondo, sì, per dire, sì, diventa interessante.
Assolutamente
conoscere.
Sì, e la cosa che mi ha incuriosito e mi ha fatto molto sorridere è stato, alla fine di questa visita guidata ci si accomoda in una lounge, per cui vengono serviti dei paninetti, dei drink, delle cose, con una vista direttamente sulla consegna delle autovetture. Quindi mi è capitato di assistere a una scena bellissima dove due clienti, una coppia di clienti, andava a ritirare la propria autovettura e veniva consegnato un mazzo di fiori alla signora. Credimi, Matilde,
bellissimo.
Una cosa che avrei detto, ok, anch'io la voglio. Quindi, signori della Mercedes, laddove voleste farci un omaggio, dividiamo la macchina,
certo,
facciamo car sharing
tranquillamente. Guarda, Barbara, Alessandro, hai pensato a questa storia che, in poche parole, anche se tu hai detto una parola, dire poche parole, una storia è una storia, però volevamo avere giusto un dettaglio, perché poi dobbiamo anche affacciarci sugli altri tuoi libri.
Allora, lo riassumo così: il romanzo, che è anche abbastanza lungo, oltre a tutto lo spaccato antropologico, storico, anche geografico, che mette insieme il Salento e l'Albania, il filo conduttore che attraversa tutte le pagine, tutti i capitoli, è, diciamo, la storia d'amore. Questa storia d'amore.
Stiamo sorridendo io e Barbara, guarda.
Questa è bellissima.
Storia d'amore.
Questa storia d'amore è una storia, forse potrei dire, d'altri tempi. Entrambi siamo cresciuti, io da un lato e lei dall'altro lato, in Albania, da quando eravamo piccoli, guardando le Pleiadi, una costellazione che si vede in cielo molto ben
definita.
Ovviamente nessuno dei due sapeva cos'era, abbiamo imparato dopo.
Cioè guardavate in alto col naso all'insù.
Esatto, pensando all'amore. Le vicende della vita, poi crescendo, non ci hanno permesso di realizzarlo. Siamo cresciuti cercandoci, attraversando le esperienze che abbiamo avuto nella nostra ricerca. E vi tralascio la parte sua, che è stata più drammatica, perché lei alla fine è dovuta scappare dall'Albania, in quanto al suo paese c'era, negli anni 90, ancora la tradizione che la ragazzina, quando aveva il primo ciclo, era presa e data in moglie
quindi
al primo,
era l'esposa bambina.
Sì, sì, tutti, la famiglia ti organizzava il matrimonio, e la ragazzina,
cioè una donna entra
a 11
nel
anni,
mondo,
a 12 anni, sì,
nel mondo in questa maniera,
e siccome lei non concepiva
sposata
questa cosa, perché lei diceva che il marito doveva scegliersela da sola, e al suo paese dicevano che era pazza, perché nessuna ragionava così,
certo,
e fu portata dagli imam perché doveva guarirla, e allora, insomma, vi tralascio tutto.
Non so se hai visto il film Serendipity.
No. No.
Vedilo, perché è un film dove due si incontrano per la prima volta. Poi non si scambiano neanche il numero di telefono, niente, sono un po' di storie. Alla fine lasciano al destino il compito di farli rincontrare. Quindi dicono, se ci rincontriamo da qualche parte, in qualche posto, allora vuol dire che è destino che stiamo insieme. È bellissimo il film, ti invito a vederlo, un film americano.
Sì, mi ha incuriosito.
Sì, quindi è un po' questa cosa qui della stella, anche lì...
che vi ha guidato, insomma.
Anche lì guardano le stelle in un certo momento, cioè... Adesso non ti spoilerò nulla, però
mi ha incuriosito.
Ti ha incuriosito, quindi puoi tranquillamente cercarlo.
Quindi,
lo trovi facilmente.
Dicevi, Alessandro, quindi, niente, lei è molto travagliata, come
moltissimo.
Scappa.
Alla fine scappa via.
Scappa.
Arriva qui che aveva 15 anni e mezzo, da
clandestina, una
ovviamente.
Bambina ancora.
Grazie al cielo, insomma, essendo minorenne, non fu rimpatriata. Quando fu scoperta, perché era clandestina, e fu data in affido a una casa famiglia, e lì fu la sua salvezza, perché lei crebbe nella casa famiglia Don Tonino Bello Augento fino all'età, alla maggiore età, dove poi iniziò a lavorare, a studiare, arrivò a Lecce e si rese indipendente lavorando e sostenendosi da sola, vivendo da sola. Poi ci incontrammo per mezzo di una persona, di una comune amica.
Per fatal combinazione.
No, è stata una comune amica.
Ah, vi ha uniti.
Che conosceva lei, conosceva me, e un giorno con l'aureola sulla testa si mise in testa che dovevamo incontrarci. Io la guardai come una pazza, dicevo, io non ho mai fatto queste cose, perché al buio. Lei, Linda, altro non ti dico, mai sia, io non incontro persone.
Sì.
Vabbè, ve la faccio breve. Poi ci incontrammo, io... Al terzo giorno le portai l'anello.
E Barbara,
lei mi guardò
con ammazza,
come,
che
come
velocità,
se fosse,
che meraviglia,
come se fossi un pazzo. Sì, sì, lei trovò delle parole, me le ricordo finché campo, con le quali ovviamente lei non poteva dirmi, vada, no, io non sono innamorata di te dopo tre giorni, e giustamente, no? Ma io ho detto, guarda, ti ho portato l'anello perché devo solo dirti che la mia ricerca si è conclusa. Lei ha detto, guarda, mi interessa conoscerti,
dammi il
tempo, e se proverò quello che provi anche tu, ti ridarò l'anello, metterai i nostri nomi e ci sposeremo. E lei poi ci mise 20 giorni a...
20
veloce
giorni.
Però
sì.
Ma
tanto,
io so, io so.
Voglio dire, mica tanto.
20 anni.
Linda è stato il primo bacio della mia vita, è stata la prima donna della mia vita. È strano forse, no? per un maschietto confessare queste cose, però ero cresciuto con quell'idea di avere una donna per la vita, in tutti i sensi.
Alessandro, sto libro lo devi ristampare, perché scusa, perché
no, ma adesso no, assolutamente
andrà,
no,
lo dobbiamo ristampare,
andrà a ruba adesso,
sì,
dopo
assolutamente, anche perché poi adesso anche con l'utilizzo dei social noi diventeremo tue,
sì,
book ambassador,
sì. Allora,
assolutamente
è una promessa, perché infatti io ho chiesto questo libro, ho detto, ma Matilde, non ce te ne porto un altro,
sì.
Però noi lo vogliamo questo, perché sarà un modo di sognare.
No, anche perché
sogneremo.
Scusami Matilde se ti parlo sopra, ma dopo il libro io già immagino il vostro film, altro che se vendibili. No, cioè, voglio dire, cinematografia americana, scansati, cioè vogliamo quella tua.
Certo.
Sì,
allora,
specialmente per la parte di lei che ha avuto un'avventura da film.
No,
allora,
bellissima. È una promessa, Alessandro.
Certo.
Adesso noi, quando torneremo a casa, nell'educazione dei figli, e metteremo dentro del guardare sistematicamente queste stelle, perché credo che sia un input importante per incontrare poi
così chi studia astronomia.
Tra l'altro questo è un incontro delle due metà, no? Nella filosofia, questi,
sì,
queste due parti,
Platone,
che si cercano e poi a volte si incontrano.
Platone.
Allora, pausa musicale.
Pausa musicale, perché
dobbiamo
siamo,
riflettere
siamo
sull'amore.
Anche, sì, perché siamo un po' alla fine anche della trasmissione. Abbiamo una decina di minuti, poco meno, da trascorrere ancora con riflettori puntati. Ma intanto, Robbie Williams.
Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. Feel deprived. Yeah. Are you questioning your size?
Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love is stuff? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn down the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Keeps bringing you down.
Williams, questa è Supreme. Siamo alle 21:22 con i riflettori puntati su Alessandro Romano, che stasera ci sta facendo emozionare con la sua storia
oltre,
di vita.
Sì, oltre ai libri, alla storia, all'amore, abbiamo fatto anche una riflessione un po' su come dire, no? Un po' amara, vero,
sì,
Barbara?
Sì,
su
dal
questa
punto di vista proprio sociologico,
ecco, questi continui arrivi di persone che comunque hanno tutte delle storie sicuramente sofferte, difficili, e forse manca, sarà difficile anche quello, però manca questa vera pianificazione umana. Una pianificazione umana che metta tutti a loro agio, no? Sia chi arriva, chi abita i posti dove arrivano. Ecco, insomma, torniamo sempre a magari a sentire questo stato un po' distante da noi, e ci auguriamo sempre che si risveglino animi e leggi. Allora, Alessandro, vorrei sapere gli altri libri, i titoli di questi altri libri. Allora, dicevamo, quanti sono? 4, 5?
Allora, dopo l'alba del difensore degli uomini venne Lento all'ira. Era un romanzo che cullavo da anni, in cui volevo ricreare un personaggio un po' come fece Dostoevskij quando scrisse L'idiota. Cioè volevo creare un personaggio fondamentalmente buono, quasi fino all'idiozia, tra virgolette, calato però nel periodo, nella fine dell'Ottocento in Salento. Anche questo è un romanzo in parte romanzato, in parte storico.
Ti vede sempre alla ricerca di notizie, sì, diciamo, del territorio, attendibili, alle quali insomma ti ispiri.
Sì, non posso prescindere dalla realtà. E così ho fatto col successivo Tsunami Lento, che
Tsunami Lento, scusa,
è proprio uno simoro,
allora,
per
guarda, il Tsunami Lento la... mi piace, cioè lo tsunami è una cosa veramente spaventosa, terribile, ma Tsunami Lento, immaginati uno tsunami lento, potrebbe fare molto meno danno, sono sicura.
E questo è un racconto, un romanzo che forse è quello a cui tengo più di tutto, perché forse è figlio del primo libro che ho letto in vita mia, che avevo 7 anni. Lessi Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari. Quello che mi successe alla lettura di quel libro a 7 anni io non l'ho mai più dimenticato.
A 7 anni, bambini, leggete, anni. Bambini, dovete leggere, altro che stare sempre sui social, altro che stare sempre col telefonino. Mamme, fate leggere i bambini, anche Geronimo Stilton, regalatelo a Natale i libri, le favole, sedetevi, vi prego, con i vostri figli, vero Alessandro?
È vero.
Non
è
si legge. Non si legge,
è
non
difficilissimo
si legge.
Far leggere i ragazzi di oggi, perché ahimè sono stimolati da altre cose, perché la lettura è un invito alla lentezza, questa parola lento che metto sempre spesso anche nei
anche
titoli,
noi, sì.
È perché noi siamo esseri umani e abbiamo bisogno della lentezza, perché ci stiamo disabituando a desiderare le cose, quindi ad attenderle e quindi ad aspettarle.
Vero.
Lentamente e vogliamo mangiare le melograne in estate quando devi aspettare l'autunno, perché vai in serra e ti mangi la melograna ad aprile, senza più coltivare il desiderio di aspettare la melograna nella sua stagione. Noi non siamo più, non sentiamo più lo scorrere delle stagioni dentro di noi.
Sì.
Non conosciamo più le foglie degli alberi, i fiori dei campi, il vento sulla faccia, ci stiamo disabituando a questa lentezza con la quale è venuto al mondo l'uomo dalla preistoria.
Tra l'altro tutto questo a scapito anche della qualità, perché tu facevi un po' il discorso dei frutti di stagione,
esatto,
eccetera.
Tutta...
a scapito della qualità, perché non si riesce poi ad apprezzarlo in nessun periodo dell'anno.
È tutta una conseguenza. L'altro giorno ho raccolto le mie rape in giardino, ti assicuro che non le ho mai mangiate da nessun fruttivendolo. Adesso stanno crescendo i pinocchi, cioè dobbiamo tornare, non dico che tutti devono andare a coltivare la terra, però dovremmo di nuovo riappropriarci dei ritmi biologici di noi stessi, del nostro corpo.
Diciamo che ogni tanto qualche passo indietro bisognerebbe farlo.
Alessandro, pensa, io sono un insegnante di scienze motorie. E questo periodo così particolare che ci vede così distanziati con le mascherine, quindi noi andiamo fuori anche se è inverno e facciamo delle cose strane, lente, cioè costruiamo delle performance, delle routine proprio per, e con grande difficoltà i ragazzi cercano di stare fermi, no? Perché si tratta di connettere questo, come dice lui, il desiderio di realizzare questa performance, conoscerla, attraversarla, condividerla con gli altri, e invece si vuole andare sempre di fretta. Quindi questa è una cosa che io proprio sottolineo costantemente, ma anche mi connetto a questo concetto dei social. Sta andando in giro adesso un video di una donna che penso faccia parte dell'arma, non so, i carabinieri, che ha questo tono di rimprovero verso tutta questa generazione di bambini, di ragazzini che sta sempre sui social, e quasi, non so, io coglievo la meraviglia di qualcosa invece che è ormai un dato di fatto, cioè ormai siamo immersi in questa situazione. Io non so come si possa uscire da questo, quindi rimproverare le mamme che a loro volta sono sui social, siamo tutti fagocitati da questo sistema e non abbiamo avuto gli strumenti adeguati per gestirlo, quindi ecco perché è anche difficile far leggere i bambini. Però possiamo, anche una radio che invita a fare questo questo regalo. Magari no, c'è un momento di riflessione che può spingere chi ci sta ascoltando, dice: ah, però è un'ottima idea, potrei fare questo. Va bene.
Regaliamo libri.
Regaliamo
per
libri
Natale.
Perché è molto importante per noi. Barbara. Allora, Barbara. Cosa succede in chiusura?
In
quindi
chiusura,
a Brema a bellissimo la
in
neve,
chiusura
questo
facciamo,
paesino.
Facciamo come sempre il nostro finale in chiusura dal resto del mondo al Salento.
Prima di ripartire, che facciamo a Brema?
Esatto, e ci soffermiamo un attimo a Tuglie, dove inizia il 18 Presepi nel borgo, dove praticamente ci sono una serie di cantine, piccole cantine, piccoli locali, e un percorso nel centro storico di Tuglie dove vengono ricostruiti vari presepi. Un'idea molto, un'iniziativa molto interessante organizzata da Giampiero Pisanello e da
Giampiero, il nostro carissimo amico.
Esatto,
ciao.
Quindi
esatto.
Rientriamo dalla Germania
e andiamo
a Tuglie.
A Tuglie,
perfetto.
Così in un attimo, e insieme quindi a Giampiero Pisanello e Marco Donadei hanno dato vita a questo percorso meraviglioso all'interno del appunto,
che giorni
del...
Barbara, scusa.
Allora inizia la prima giornata il 18, 19, 25 e 26 e poi a seguire e dalle 17 alle 20. Trovate tutto quanto anche sulle pagine social di Giampiero Pisanello, che è il fondatore di Salento Book Festival.
A questo punto lo prendiamo, come dire,
lo prendo e lo condividiamo sulle pagine social anche di Radio Centrale.
Brava.
E continuiamo a viaggiare per il mondo, ma dando sempre supporto al nostro territorio.
Allora, prima di salutarci e prima di sentire gli ultimi titoli di Alessandro, un altro pezzo musicale.
stasera ci siamo veramente divertiti, ci siamo informati, innamorati. Abbiamo parlato di cultura, ci siamo informati su quello che c'è da fare questo fine settimana in previsione anche di questi giorni
tanta
di feste
roba,
che stanno
tanta.
Arrivando, tanta roba. E poi soprattutto abbiamo anche viaggiato con la mente, siamo
e abbiamo
andati...
anche sottolineato sempre questa lentezza che noi cerchiamo proprio di mandare in
di
onda
rispettare.
Di mandare in onda. E tra l'altro, Barbara, vuoi sapere il mio tempo lento qual è?
Assolutamente
Alessandro,
sì.
Lavorare all'uncinetto.
È vero.
Il
anzi...
mio tempo lento perché mi consente, lavorando, anche per esempio di sentire la musica, oppure di non perdermi un programma magari che trovo sui social e quindi non ho bisogno di guardarlo ma lo sento, e quindi e poi è rilassante perché non vado di fretta, tranne oggi. E quindi è una pratica che mi sta piacendo tanto.
Bello. Beh, d'altro canto anche la knitting art, questa che tu fai a sferruzzare, come sì. si diceva una volta, ormai è diventato anche
è
molto
vero.
Molto di moda,
è vero.
Quindi tu sei veramente una presentatrice super trendy.
Vedi, allora Alessandro, i tuoi titoli, quindi siamo a due, abbiamo tre, no? Abbiamo parlato Tsunami Lento, tsunami. Poi l'altro era...
Poi dopo Tsunami è venuto un libro che si chiama Come due granelli di senape.
Carini,
questo...
i titoli sono complimenti, sono dei giochi di parole che proprio presuppongono questa delicatezza d'animo.
Questa è una storia vera, accaduta a Torchiarolo, a due coniugi che furono tra i primi a morire per Covid l'anno scorso, e anche ingiustamente, ahimè, perché poverini, il marito che aveva 93 anni andò in ospedale per un controllo banalissimo perché stava bene, però ahimè lo accolsero nel reparto dove c'erano
sbagliato.
I malati di Covid. E lui lo prese, tornò a casa, contagiò la moglie, la figlia. Lui e la moglie, che stavano insieme da 87 anni, morirono in una settimana perché erano molto anziani.
Quindi
ho raccontato la loro storia, che l'ho saputa dalla figlia, che è sopravvissuta, almeno lei mi ha raccontato tutta la loro storia, che è uno spaccato delle storie dei nostri nonni.
Sempre del territorio.
Sì, del territorio. E sempre... riguardo a un concetto di amore tra virgolette d'altri tempi.
Sì.
Mi è piaciuta la loro storia, l'ho voluta rendere pubblica, raccontare.
Ok, quindi insomma questo amore che viene dialogato in tutti i tuoi libri,
sì.
Li attraversa.
Esatto. E poi pubblicai Il Folle. Questo invece è un romanzo che scrissi quando avevo 20-25 anni.
Il Folle, chi è questo personaggio?
È un po'...
è qualcosa di autobiografico?
No, invece no. È una storia ambientata a Roma, dove un personaggio, un singolare contadino che per quelle traversie che ha subito si deve recare nella grande città, dalla grande città viene respinto perché gli accadono... cose da romanzo,
okay.
Gli cade di tutto e di più, come se lui fosse un folle.
Quindi
cose che
insomma due mondi che si incontrano
e
non
si incontrano. Esatto. Poi
Matilde, se vuoi saperne di più, leggi il libro.
Lui viene respinto dalla grande città, ma si scopre che il folle non era lui alla fine.
Allora.
E poi niente, in anteprima vi dico che con l'anno nuovo uscirò invece con il romanzo nuovo che si chiama Ippicon, che è una parola greca che significa cavaliere, e che il sunto di una vita che ho passato, come fece Don Chisciotte leggendo libri sui cavalieri fino a perdere la ragione, e raccontando una storia di un personaggio che ho inventato, perché mi sono posto la domanda: ma Cervantes, quando scrisse Don Chisciotte, si è ispirato a qualcuno per creare quel personaggio? Perché a me quel personaggio mi sembra troppo bello,
sì.
per essere finto. E a questa domanda ovviamente nessuno può rispondere, e allora è partita la fantasia. Ho inventato il personaggio che ha dato vita a Don Chisciotte, calandolo però in un contesto rigorosamente storico, il XVI secolo, in una storia ambientata fra l'Italia e l'Inghilterra, tutta zeppa di personaggi realmente esistiti le cui biografie non tocco, nel senso che tutto rimane storico, tranne questo personaggio che si insinua in tutte queste vite reali come il simbolo di questo cavaliere folle.
Ok, benissimo, insomma abbiamo tanti spunti per fare tanti regali e per continuare a suggerire i libri. E la serata è finita, e tutto è andato come avevamo previsto, forse qualcosa di più entusiasmo, proprio questo amore che ci ha attraversato. E allora dobbiamo salutarci, però abbiamo scelto, e ve lo ricordiamo, per questo mese di dicembre anche una sigla finale, sia l'iniziale con Emily D'Amelio che questa finale con Bomi.
Certo, per dare spazio a questi ragazzi che producono questa musica che è veramente straordinaria. E quindi anche stasera chiudiamo con questa bella canzone di Bomi. Intanto grazie anche a Barbara Perrone per essere stata ospite
grazie,
è diventata di casa.
Grazie Alessandro.
Io ringrazio voi per questa esperienza bellissima.
Siamo contenti, guarda, di averti avuto e di aver passato questo tempo. Barbara, quindi noi la prossima settimana
ci sentiremo in
ci sentiremo per telefono.
Okay. E chissà dove andremo.
Chissà, se è tutta una scoperta. Ciao Lorenzo.
Se ci sentiamo per telefono, probabilmente allora lei sarà davvero nella città.
Chissà dove andrà a finire.
Da cui ci parlerà.
Può darsi. Cari ascoltatori, buonasera, grazie e un abbraccio.
Vi lasciamo con questa canzone di Bomi che si chiama Salina. Siamo alle 21.39, quindi siamo andati di qualche minuto oltre, ma è stato bellissimo. Ciao.
Segui il guardiano della notte con i fari spenti. Sgomenti gli occhi di una vita passata ad inseguire. Giocano a scacchi i miei rimpianti chiusi in una teca. Sopra gli specchi ci ho buttato un velo nero e una pietra. Vorrei sentirmi vivo. Sono una nota blues in un'orchestra metal. Miraggio olografico ai viaggiatori persi. Conflitto interno in una mente apolide che cerca conforto nei suoi ricordi stessi. Vorrei solo sentirmi vivo, ma non mi è stato concesso di assaporare il nocciolo del pentimento. Se questo è ciò che sono, allora son contento. Brindo che sia un successo, un altro fallimento. Cos'è che ti fa andare avanti? Continuo come ho cominciato, per la bellezza della forma e l'inutilità del resto. Cos'è che ti fa andare avanti? Continuo come ho cominciato, per l'importanza della forma e la bellezza del gesto. Via 4 sulla strada che porta a Salina. Ho incontrato una bambina che non conoscevo e mi ha sparato per finta e mi ha ucciso davvero. Con gli occhi chiusi steso a terra ho ricordato chi ero. Vorrei solo sentirmi vivo, ma non mi è stato concesso di assaporare il nocciolo del pentimento. Se questo è ciò che sono, allora son contento. Brindo che sia un successo, un altro fallimento. Cos'è che ti fa andare avanti? Continuo come ho cominciato, per la bellezza della forma e l'inutilità del resto. Cos'è che ti fa andare avanti? Continuo come ho cominciato, per l'importanza della forma e la bellezza del gesto. Rimango dove sono come lapide, a piedi nudi lungo il sentiero dell'inspiegabile, che cambia il regista, cambiano i luoghi, cambia il nome, ed è la trama che è sempre la stessa ed è impagabile. Guardare i loro occhi impauriti, denti serrati, in guardia da un nemico che bussa, che vuole entrare, e basterebbe togliere il velo da quello specchio per scoprire che il nemico è già dentro e vuole restare. Vorrei solo sentirmi vivo, ma non mi è stato concesso di assaporare il nocciolo del pentimento. Se questo è ciò che sono, allora son contento. Credo che sia un successo, un altro fallimento.
Avete ascoltato Riflettori Puntati, musica, sport, attualità e lifestyle con Lorenzo Longo e Matilde De Razza.